che poi altro non è che il titolo del tuo ultimo libro, che devo subito confessarti oggi siamo praticamente leticati in redazione, in particolare sottoscritto e Sardelli, perché racconti dei retroscena sui quali poi ci soffermiamo, che però per chi ha amato, per chi ama la Fiorentina è davvero un gran bel viaggio nel tempo.
Beh, ti ringrazio molto, ci tengo a questi complimenti perché voi siete, come dire, dei professionisti ormai di questo argomento, e mi fa piacere quindi che queste pagine abbiano incontrato il vostro consenso. È stato da una parte una vanità senile, come si dice, no? Cioè, dall'altra la voglia di raccontare un sentimento. Infatti il libro è dedicato ai bambini soprattutto,
a quelli che ci auguriamo diventino nuovi tifosi.
E a tutti quelli come lui, perché devono capire bene che il rapporto tra Firenze e Fiorentina è fondamentale. Ecco, questo secondo me è la chiave di tutta la vicenda. Montanelli diceva: uno non si può dire toscano se non ha a cuore Firenze e la Fiorentina, e sono assolutamente e profondamente d'accordo. Firenze e la Fiorentina è un rapporto inscindibile, è un rapporto inseparabile, ed è poi una delle spiegazioni per cui uno tifa Fiorentina, insomma, perché sennò non ce ne sarebbe ragione.
Beh, certamente, mi fa particolarmente piacere averti stasera, perché poi il tuo sguardo ci permette anche di capire cosa può essere cambiato nel tempo, cosa può essere diventato diverso, soprattutto in una giornata dove oggi, e qui già ti chiamo sull'attualità, ad esempio si è parlato moltissimo della Fiorentina azienda. E allora, siccome siamo partiti dal sentimento che lega Firenze, i fiorentini alla Fiorentina, come si mettono insieme i sentimenti e le logiche aziendali?
I sentimenti appartengono a un atteggiamento diverso, a quelli che vanno allo stadio, a quelli che vivono la Fiorentina alla radio, alla televisione, sui giornali. L'azienda è un'altra cosa, l'azienda è ciò che fa funzionare o dovrebbe far funzionare tutto il meccanismo. L'azienda calcio di per sé è un'azienda anomala, come si suole dire, è un'azienda disgraziata, perché è un'azienda in cui i bilanci difficilmente riescono a assumere sembianze sopportabili, è un'azienda che soprattutto può programmare veramente il particolare più minuto, ma poi siccome dipende, la sorte dell'azienda dipende da un pallone, da una fescica piena d'aria, come
che
diceva,
è molto diverso dal marketing e dalle vendite.
Se Nello Baglini diceva, presidente della Fiorentina, il secondo scudetto, diceva: la differenza fra un pallone che batte nel palo e va fuori e uno che batte nel palo e va dentro è che quello che batte nel palo e va fuori è sfortuna, quello che batte nel palo e va dentro è gol.
E la dice lunga.
E lì cambia tutto. Se c'è il gol, ovviamente, se c'è il gol, un gol più degli altri, se si riesce a vincere, a quel punto cambia completamente tutto, allora anche l'azienda ha un senso. Detto questo, però, non bisogna essere neppure generici. L'azienda è un'azienda tipica, bisogna conoscere i meccanismi, le sinergie, le specificità di questa azienda. Spesso, purtroppo, le dirigenze non si adattano, o come a me piace pensare, quando imparano di solito vanno via.
Ecco, allora guarda, per farci anche guidare lungo questo Pentasport, sentiamo giusto l'apertura della conferenza oggi di Pradè su quello che è stato l'appello in questo momento ai tifosi, che la Fiorentina non vive un momento molto molto positivo, e poi proprio sul concetto di azienda, poi mi dici la tua sull'attualità, Viola.
Volentieri.
L'invito ai tifosi è fatto dall'azienda Fiorentina, che è l'azienda di tutti, a partire dalla famiglia della Valle, proseguire al presidente, a tutti noi dirigenti, al mister, allo staff tecnico, a ogni singola persona che lavora nella Fiorentina. L'invito è quello: restiamo uniti. Questa è stata la nostra forza in questi 2 anni, è stata veramente la forza di Firenze. Questa empatia che c'è stata tra di noi è stata la nostra forza, è quella che ha fatto riscattare la scintilla, e non possiamo permetterci assolutamente di perderla. Noi ci metteremo tutti noi stessi per far sì che questo continui, e non possono essere due, tre risultati negativi che possono farci allontanare, perché purtroppo il calcio è uno sport e ci sono di non favorevoli, però tutto ci sarà meno che la mancanza di impegno, di sacrificio e di attaccamento alla maglia. La constatazione è un'altra, la constatazione è che ho detto azienda fiorentina, che è l'azienda di tutti. L'azienda perché? Perché noi siamo costretti, è il mondo di oggi, come ha detto il nostro presidente Cognini, a essere chiamati azienda calcio, perché noi siamo a tutti gli effetti strutturati come una grande azienda. Un presidente, un amministratore delegato, un direttore generale, un direttore sportivo, e siamo costretti e obbligati a far sì che questa azienda vada nei numeri, perché è l'unico modo per una società come la Fiorentina per continuare a essere competitivi con gli alti livelli. Poi è un'azienda anomala a tutti gli effetti, perché all'interno ci sono le gioie e i dolori, come ho letto. È una cosa giustissima, si vive di entusiasmi e di depressioni. È un'azienda dove una famiglia come la famiglia Della Valle non è che deve avere proventi dall'azienda fiorentina, anzi anche quest'anno ci sarà una ricapitalizzazione di circa 30 milioni di euro fatti dal passato, fatte da altre situazioni. In questi 11 anni ci sono state ricapitalizzazioni per circa 250 milioni di euro dalla famiglia Della Valle, perciò è un'azienda anomala dove non bisogna portare proventi, dove nessuno ci deve guadagnare. È un'azienda dove non ci sono neanche i clienti, perché il tifoso per noi non è un cliente, neanche un utente, bensì è un partner, è il nostro partner che ci accompagna in questa avventura, e non possiamo assolutamente perdere la nostra unione.
Anche perché siamo al 14 di novembre, quindi mandare tutto a rotoli sarebbe sbagliato.
Però... questo intervento mi sembra averlo già sentito, credo, una ventina di volte durante gli anni della mia carriera. Quando le cose vanno, quando l'acqua si fa torba, la squadra diventa di tutti, la società è di tutti. Bisogna stare uniti tutti insieme, non facciamo polemiche. È giusto, è un giusto richiamo. Ma insomma, però
si poteva intervenire molto... prima su qualche problema che sta emergendo in questo periodo.
Ma sai, si poteva intervenire ora, perché qui non
in
posso.
Tanti puntano il dito, ricorderai, su quelle dichiarazioni di Montella a fine della passata stagione: per vincere bisogna migliorarsi ulteriormente. Poi c'è stato il tormentone Quadrado, eccetera, eccetera.
Ma le dichiarazioni di Montella erano come quelle di Prandelli di qualche anno fa.
Sì,
più o meno. Cioè, quando si arriva a un certo punto, è chiaro che l'allenatore, come dire, cerca di tirare per la giacca la proprietà e dice: signori, qui cioè, per migliorarci abbiamo bisogno di fare un piccolo, un medio o un grande investimento. Il problema è che l'azienda calcio, si diceva prima, non è che tu investi 100 per guadagnare 120, 110, 130. Tu investi 100, se ti va bene forse li riprenderai, ma non è detto, anzi di solito li perdi. Quindi io capisco anche la prudenza della Valle, capisco anche come dire, l'attenzione che si fa nel cercare di fare le operazioni di mercato che non siano troppo esose o che non debbano essere punitive, però è anche vero che quello che io non ho visto è la costruzione di un progetto. Cioè, il primo anno di Montella fu molto divertente perché improvvisamente riscoprimmo una squadra che sapeva giocare a pallone. Questi certo. Centrocampisti, il famoso Tiki Taka, insomma, era piacevole vederli giocare. Certo, mancava un progetto di tiro in porta. Quindi, secondo i più, l'idea era quella: si può migliorare la squadra se si riesce a innestare un buon attaccante, eccetera, eccetera. Venne l'idea di Pepito Rossi, un'idea felicissima. Però è chiaro che c'era il rischio. Un calciatore che aveva subito un infortunio di quel genere era un rischio. Per cui insomma fu fatto bene a farlo. Ecco, secondo me forse Montella, i suoi 10 sono collaboratori di Montella, credo.
Sì,
che uno andava
sì,
via, no?
Erano 11, sì. Bravo, andato via Vio,
quello delle punizioni da Milan,
sì. L'ha preso col suo angolo,
sì. Beh. E ecco, forse lì ci voleva una riflessione un pochino più attenta su come modifica. Io credo che gli allenatori debbano essere bravi nel fare una squadra che gioca per esaltare le qualità dei giocatori che ha a disposizione.
quindi non necessariamente sempre con la stessa impostazione.
No,
se cambiano i giocatori si
però,
può cambiare,
bravo, impostazione. Si cambia, cioè io l'allenatore che dice il mio modulo mi viene un po' da ridere. Io mi ricordo Lidl, parlo quindi tantissimi anni fa, a Roma inventò il doppio libero, Turone e Santarini, che un giorno andando a Roma gli disse: mi vuoi spiegare la logica di... E lui mi disse: che vuoi? Non avevo stopper.
E quindi mi sono adattato.
Ecco, certo. Secondo me quello è il prototipo vero dell'allenatore. Cioè, quello fa con che cosa ha a disposizione. Poi certo, se non ha molto, non potrà fare molto, ma deve ottimizzare ciò che ha a disposizione. Questo secondo me è stato il limite di Montella. Cioè, l'anno dopo, l'anno doveva essere quello della consacrazione, invece ha deluso un po' le aspettative.
La Fiorentina dal canto suo come azienda, lo dicevamo poco fa anche fuori onda, avrebbe un disperato bisogno di andare in Champions League per quello che sarebbe il rientro.
La Fiorentina, l'Inter, la Juventus, il Milan, cioè oggi senza i soldi della Champions non si riesce a fare niente, non solo, ma se si pensa che le squadre che vanno in Champions fanno fatica, vuol dire che forse non bastano neanche i soldi della Champions.
Certo.
Perché le altre squadre che hanno regimi fiscali diversi, dove non si sta tanto attenti alle fatture o non fatture, eccetera, eccetera, possono fare con gli stessi soldi molto di più, probabilmente. Quindi diventa difficile la gestione ormai. Inoltre sono squadre le altre, quelle estere, quasi tutte che hanno imparato come si gioca, molte hanno imparato da tecnici italiani, quindi... Sì. E allora questo porta inevitabilmente a livellare i valori. E talvolta questo livellamento diventa punitivo per le squadre italiane. Ma detto questo, se una squadra non è a livello di Champions, ovviamente ha un handicap enorme.
Però ti chiedo, l'ultima volta che la Fiorentina era in Champions eravamo agli sgoccioli dell'era Prandelli. Poi ci sono stati due anni difficili, sì. Mihajlovic, il cambio con Delio Rossi e così via. Dicevamo della prima rinascita con Montella, sappiamo come è andata a finire, il Milan in qualche modo si è preso quel terzo posto, l'anno scorso forse non siamo stati fin troppo in corsa per il terzo posto, però ti chiedo, quest'estate forse si è perso l'occasione di provare a inserirsi nella corsa al terzo posto per il valore dell'obiettivo e per il futuro che ti assicura andare in Champions?
Questo senz'altro. Però bisogna anche capire che quest'anno forse non c'erano a disposizione quei capitali, avrebbero consentito. Io non voglio assolvere gli operatori di mercato, né assolvere Montella, né di contro dare tutte le colpe ai Della Valle. Probabilmente non c'erano neanche le risorse giuste per poter fare delle cose. Ecco. Io credo che siamo arrivati alla conclusione, ma non di un ciclo, di un modello. Cioè io l'ho detto già qualche altra volta, cioè vedo oggi da un punto di vista proprio del marketing, ma anche della società, ecco, io vedrei un colpo di scena diverso. Cioè è inutile giocare con dei giocatori che possono essere più o meno non validi, non tanto validi quanto. Perché non trovare una strada diversa? Per esempio, perché non fare una squadra tutta italiana?
Di giovani.
Perché non inventarsi, reinventare, certo non è l'epoca della Fiorentina negli anni 60, però una squadra tutta italiana dove noi offriamo, cioè la Fiorentina offre ai talenti migliori italiani la possibilità di avere un palcoscenico. Potrebbe essere un modello divertente, sicuramente farebbe innamorare Firenze e il suo pubblico. E comunque, cioè, è inutile prendersi i giocatori che ormai o sono alla fine o quasi, costano magari più di quello che possono dare. Cioè, che senso ha? Inventiamoci un modello nuovo su cui sognare.
Il bilancio di Gomez ad oggi è negativo.
Beh, mi sembra.
Hai speranze,
sì,
ora
ho
che
speranze
si rientri.
Lo vendono. Ho sentito che c'era stata un'offerta per 34 milioni, che fosse una battuta
in estate,
di qualche signore strano che non sa nulla di calcio.
Perché tu di fronte all'offerta
a 34 milioni Gomez andava portato per forza di corsa dovunque, ecco. Fosse la Thailandia, le isole Faro
e ora so. Però con Babacar
appunto
due,
vedi, però allora le notizie belle della Fiorentina sono Babacar e Bernardeschi. Cioè, allora dico, perché non provare a ripensare uno schema diverso, no? Piuttosto che prendersi i giocatori. Alonso, che è un uomo di una bellezza sconvolgente,
sì.
Cioè, ora io e te, però oggettivamente fisicamente è molto bene. Non fa un cross, è ridotto da un paio d'anni. Allora, c'è Pasquale, facciamo giocare Pasquale. Credo che serva più, ripeto, un progetto in cui credere piuttosto che vivacchiare così come si sta vivacchiando ora.
Tra poco ti faccio salutare un grande amico.
Il Pentasport di Radio Blu.
Oh, stasera Pentasport su due binari, eh? Il presente, che ovviamente analizziamo con la fortuna di avere in studio Massimo Sandrelli, ma anche il passato che ritroviamo in questo viaggio nella viola. Allora comincio subito con questo passaggio, Massimo, 2001, ritorno di finale di Coppa Italia programmato per il 13 giugno a Firenze, abbiamo vinto 1-0 all'andata, gol di Vanoli. Cecchi Gori dice che verrà a Firenze solo a condizione che allo stadio non ci sia neppure uno striscione contro di lui. Ne parlo con il mio amico più fidato Ciccio Rialti, ne parlo con Walter Tanturli, un ultra dai capelli grigi, e con Stefano Sartoni. Lunga e sfinente discussione, prevale il buon senso, vista la precaria situazione economica potrebbe anche essere l'ultima sfida per un trofeo. Così scrivi, ma io ti chiedo, quante volte hai chiesto consiglio a Sandro Rialti?
Vabbè, Sandro Rialti, come dire, se non si fosse tutti e due grassi sarebbe, ecco, da dire che è la mia metà. In realtà siamo il doppio l'uno dell'altro, quindi.
Oggi poi era scatenato in conferenza stampa.
Però ci conosciamo da sempre, da quando lui anche faceva politica.
Sandro, buonasera.
Buonasera a tutti. La verità è che Massimo è il mio fratello maggiore, è anche il tutore. Quindi, cioè, noi abbiamo una storia insieme lunghissima, cioè una storia sentimentale.
Sì, probabilmente io ho citato solo uno dei più recenti confronti, ma chissà quante volte. Ecco.
No, io sono andato a lavorare con lui, e se non ricordo male nel 72, quindi
75,
cioè immaginate, qui sono passati 40 anni, insomma, quindi 40 anni di
passare. Eri grasso uguale te?
Sono sempre grasso, sì, dovevo essere. Massimo era meglio, era
sì, più figurino.
No, perché io sono un uomo che tiene sempre bambini. è stata una storia molto bella. Purtroppo con noi c'era anche una sorella, che poi in realtà faceva da tutrice a tutte e due, ma il che non c'è,
ma era Manuela.
Noi sappiamo che c'è
Manuela Righini, non c'è dubbio.
Quindi eravamo un bel gruppo, siamo ancora, perché lei è con noi sempre, perché ogni giorno io vado a trovarla in sala stampa, lei è lì. Sono divertito moltissimo a raccontare il fatto che, secondo me, ogni tanto se uno sta attento in sala stampa sente ridere, ed è Manuela che quando sente la conferenza stampa di oggi.
Sandro, poi ti chiederò qualcosa proprio anche sui passaggi che ricorda Massimo nel suo libro.
Sono stato un privilegiato perché ho avuto la fortuna di leggerlo di già, quindi il libro è divertente, piacevole, e devo dire una cosa, l'unico che parlava a un altro nostro fratellino che è Fiesoli, che Massimo in questo caso, come sempre, è stato, posso dire, molto attento a non mettere carichi in una partita di una scopa dove c'erano già tanti carichi. È stato molto calmo, non ha esagerato niente, anzi ha omesso qualcosa, o perlomeno ha colorito meno alcune cose, perché la storia di Massimo e la Fiorentina è una storia bellissima. Una storia da tutti i punti di vista, da tifoso, poi uno dei giornalisti più giovani in assoluto che c'erano a Firenze, che ha vissuto l'esperienza del brivido sportivo, certo, che ha costruito il più bel giornale fiorentino, che abbia avuto addirittura la forza di mettere grande difficoltà praticamente a un'icona qual era la Nazione, e ha inventato una delle redazioni più belle di Repubblica, e ha fatto solo la follia di andare a mettere insieme, a provare a fare una radio, una televisione con Vittorio, laddove Vittorio però ha vissuto anche dei giorni straordinari, non ci dimentichiamo mai, c'è stato anche dei giorni molto belli nell'era di Vittorio, e ricordo una cena bellissima, un pranzo bellissimo a casa di Massimo, dove c'era anche Emanuela, nella quale Vittorio ci spiegò tutto quello che sarebbe successo nel mondo della televisione nei vent'anni a seguire, e devo dirvi, voi potete crederci o non credere, sì, che Vittorio non sbagliava molto, quello sarebbe successo.
Massimo, questo pranzo te lo ricordi?
Me lo ricordo bene, sì. E vabbè, insomma, sono alluvioni di ricordi che cascano addosso. E del resto la speranza mia era, e io un giorno lo dissi a Vittorio, se ne è parlato spesso, se ne parlo spesso anche con Manuela, ma anche con Ciccio, che chi prende la Fiorentina non prende solo la Fiorentina.
Prende Firenze,
quello che non, secondo me non hanno ancora capito della Valle, non hanno ancora capito bene, è questo, cioè non basta prendere la Fiorentina, non basta comprare un calciatore o venderne uno, bisogna prendere Firenze, cioè riuscire a entrare in sintonia con Firenze, perché i fiorentini, voglio dire, sanno perfettamente che insomma a vincere spesso saranno gli altri. Allora che cosa gli si può dare? Bisogna dargli il senso di unità, di partecipazione, che non si possono invocare come ha fatto oggi Predè quando le cose, quando le acque sono turbe. Bisogna farlo sempre, cioè Firenze è l'orgoglio,
diciamo.
Sì, Firenze, la Fiorentina è l'orgoglio. Io mi ricordo, l'ho segnato qua una cosa, durante Fiorentina e Juventus è sempre stata la classica, no? E quelli arrivano qua e dicono, no, ma Fiorentina e Juventus sono partiti come le altre. Non è vero,
non è qui. Vero,
non a Firenze. Ma mi ricordo che con Manuela ci inventammo una cosa, si chiamò Leo Codacci all'epoca, presidente di tutte le bande musicali italiane, disse, perché non si fa suonare una banda prima di Fiorentina e Juventus? Leo, che era una persona, un fiorentino fantastico, una persona deliziosissima, disse, ma io ci sto, ma se poi si perde ci diranno e si porta male, corriamo il rischio. Allora si fa sfilare prima della partita da banda, suona, la Fiorentina vince. Ma la cosa divertente è che al ritorno a Torino la Juventus fece precedere la partita con la banda.
Anche per loro non è una
gara. Quindi voglio dire, è questo la cosa. Il problema invece è quello di pensare che insomma le cose si possono fare senza parire. Firenze dà la sua partecipazione, vuole essere, vuol partecipare bene, vuol partecipare con la voglia di chi sa che se si vince è una cosa rara. E come diceva il pesista Andrea, ragazzi, di solito si perde perché è così, gli altri vincono, insomma, ecco, e noi di solito. Allora dico, perché non costruire qualcosa insieme? Il problema è che purtroppo spesso c'è o disinteresse o disattenzione, oppure ci sono dei funzionari che non sono all'altezza.
Sandro, anche alla luce della conferenza stampa di oggi e di quello che diceva Massimo.
Ma io guarda, come sempre un disastro, Massimo. Perché io faccio un fondo proprio per dire questo, cioè Firenze c'è sempre. Cioè chiedere aiuto a Firenze, come ti posso dire, è pleonastico. Cioè, è chiaro che Firenze si stringerà intorno alla squadra, è evidente, la Fiorentina, i fiorentini tutti andranno allo stadio e difenderanno anche Ilicic, anche se in apparenza è antipatico, perché c'è un atteggiamento, un campo che non capisci, perché poi la gente vuol bene a chi mette la maglia viola. E quindi è una richiesta per certi aspetti giusta, che io, peraltro Pradella ha fatto anche molto bene, in modo molto onesto, ma non è questo il momento in cui tu devi andare dai fiorentini, perché ci è andato Andrea Della Valle 2 anni e mezzo fa, e con le stesse parole, con lo stesso affetto, la Firenze gli ha già risposto, gli ha risposto una volta, gli risponderà ancora, gli risponderà sempre, perché l'amore è così, ma tu da Firenze ci devi andare tutti i giorni. Non ci deve andare, come ha detto prima Massimo, quando le cose vanno male, perché non va bene, perché Firentina deve essere sempre aperta alla gente, la devi far andare allo stadio, li devi far vedere il centro sportivo, devi andare per le strade, devi dare giocatori alle radio, alle televisioni, ai siti, ai giornali.
Se c'è un direttore generale nuovo, magari facci vedere che faccia ha.
Ma non tanto, lui non vedrà mai la Fiorentina, si occupa di altri problemi, ma più che altro ci faccia vedere la squadra, che Montella non la nasconda, venga insieme alla squadra.
Vedi, elementari. Sandro, io mi ricordo una cosa, ovviamente di tanti anni fa, quando cominciammo a fare televisione, il segreto della prima trasmissione che fece successo, sai quale fu? Fu quello di portare i giocatori in studio e farlo parlare al telefono con i tifosi.
Certo.
Che era una cosa banale, certo. No? Assolutamente certo. Banale. Voglio dire, si faceva all'epoca, quindi 1976, e oggi più. Che vuol dire?
No, è pazzesco.
Dov'è l'errore? C'è qualcosa che non torna?
Ma
è chiaro che poi la società dentro c'ha i diritti di immagine, lo sfruttamento delle cose, tutti, che lo faccia la società stessa, cioè che si diverta nel fare cose del genere, per attivare un canale di comunicazione vero nei confronti della città.
Invece cosa abbiamo fatto?
Invece sono sempre battute, spesso sgradevoli.
Bravissimo. Come infatti, ti faccio un esempio. Ilicic, che sia simpatico o antipatico, non conta, perché poi quando la maglia viola addosso è sempre il giocatore della Fiorentina. Ma se tu lo fai, come è successo ieri, parlare in piedi, con la montura, con la faccia inferuscita, intervistato come fosse un prigioniero politico, tu rischi ovviamente da una parte fai sorridere, dall'altra fai arrabbiare. Cioè, manca tutto. Io mi ricordo, ahimè, molti anni fa, che il responsabile delle relazioni esterne della Fiorentina era uno che si chiamava Massimo Santelli, che gestiva anche i rapporti con la stampa, nel senso che lui sapeva che bisognava comunque far uscire delle notizie, far parlare la gente e le neutralizzare, dando la notizia di per sé stesso, neutralizza la riflessione.
Io ti ringrazio, però io non credo sia il caso di parlare del professionista che sta lì dentro. Secondo me il difetto è proprio nella filosofia della società. La colpa, secondo me, è di Diego Della Valle. Io non voglio stare con Nino. Cosa c'entrano?
No,
Diego Della Valle che non ha in testa il modello di società che deve interfacciarsi con Firenze. Questa è la cosa vera. Tutto il resto conta nulla. Poi ci può essere un giornalista più o meno bravo, ci può essere Alessandro Rialti piuttosto che un giovane. E te ormai sei un po' anzianotto, anche grasso, però voglio dire, può esserci una, voglio dire, non è quello il problema, è la mente, è la filosofia diversa, è la voglia di approcciarsi in maniera diversa. Invece c'è sempre stizza, c'è sempre rabbia. Qui diceva prima Stefano Predè, che ha detto che c'è stata empatia. Io nego, non c'è empatia fra i fiorentini della Valle, anzi, ai più la famiglia della Valle è antipatica.
Sandro, però come si riparte? Perché poi io ripeto che siamo al 14 novembre, c'è una cosa più facile, il campionato è una stagione intera.
Ma è facile ripartire, perché la gente verrà allo stadio, la gente farà il tifo. Basta smetterla con questo protezionismo, cioè, capito? I giocatori, quattro fischi, cioè veramente, ora tornando, non voglio tornare indietro, ma le contestazioni io e Massimo le avevamo sentite.
Io una volta, io e te siamo stati dentro uno stadio, non perché volevamo picchiare noi, ma assediati. Dopo un Fiorentina-Sampdoria, mi ricordo che non ci toccò portare un po' di giocatori per conto nostro, cioè,
sì, certo.
Dire, c'è stato qualcuno rincorso in Viale dei Mille.
Ma mi sembra tutto.
La contestazione oggi non la vedo.
Non esiste, è inesistente, quindi.
So. Ci sarà qualche mugugno, qualche coro, ma insomma, questo è uno stadio che una volta si è messo tutto insieme a gridare duce nei confronti di un arbitro. Ragazzi, altro che contestazioni lì.
No, ci sono stati giorni in cui tutta una curva si girava.
Sì, e dicevano, signori e signori, guardateci
le spalle.
Cioè, voglio dire, queste sono le contestazioni vere.
No, non c'è niente.
Per i giorni di Baggio, voglio dire, abbiamo vissuto Ciccio e te per via Masaccio, con le signore che tiravano i vasi di fiori addosso.
Io preferisco non dirvi dov'ero. È come l'ho vissuta io.
Sotto i vasi di fiori.
O facevi il vaso di fiori.
Quindi voglio dire, è questo il ragionamento. Allora, questi sono, secondo me, anche un tantinello facili da turbarsi. È chiaro che se un giocatore non trova il suo pagamento e non riesce a dimostrare quello che vale, probabilmente incontra anche la contestazione, ma questo lo trovo assolutamente normale.
Sandro, in chiusura, telegrafico, sempre sulle parole di Pradè, poi tra poco le risentiamo, ma nei confronti di Montella oggi come l'hai sentito, al di là poi del messaggio di coinvolgerlo ancora di più?
No, credo che tutti siano sotto esame, questo è indiscutibile, siamo davanti a un momento importante della gestione della Valle. È chiaro, fra poco dovranno ricapitalizzare 30 milioni di euro e tu sai benissimo, meglio di tutti lo sa Massimo, cosa vuol dire dover chiedere comunque a un imprenditore che tira fuori i soldi di tasca, è un problema, quello c'è, insomma.
E il primo a pagare sarà Montella, ma è inevitabile.
Quindi è normale che a fine anno si faranno i conti e vedranno come stanno le cose.
Non c'è da fare conti, Ciccio, in via. Quando uno dice l'allenatore non si tocca, com'è?
Sì, ho visto Abbiamo visto anche a Milano, anche appunto, a Milano.
Lo sa bene Mazzarri.
È così, dai, non scherziamo.
A proposito, a Milano hanno richiamato l'allenatore che hai fatto te, ti faccio notare.
Non esagero.
No, quello è un prodotto.
Questa era cattiveria che dicevi te e Emanuela insieme.
Quindi erano due verità. No,
siete eravate dei falsi totali.
Ok.
Sandro, grazie.
Ciao a tutti, ciao.
E buonasera. Sempre dal viaggio nella viola, l'ultima fatica letteraria di Massimo Sandrelli e la finale di Coppa Italia, sempre, che poi fra l'altro è l'ultima Coppa che abbiamo vinto qui a Firenze, si avvicina. Chiaramente questa è una richiesta interessata, Massimo, questa domanda, anche perché poi ora apriamo le linee 0574 57 17 21 per intervenire, però qui ne approfitto io, perché leggo il massaggiatore Luciano Dati mi dice che c'è stato un bisticcio tra Rui Costa e Mancini. Sconcerti e Bianchi sono a Milano per studiare il mercato, parlo con Rui, capisco che si tratta soprattutto di permali, incontro Roberto Mancini che mi dice essere stata una banalità. Cosa si è permesso di dire il Mancio a Rui?
Ma secondo me Mancini e Rui Costa erano abbastanza uguali, permalosi tutti e due dei trequartisti, di giocatori diestro, assolutamente mal sopportavano le indicazioni tattiche. Quindi quando Mancini ha fatto a Rui Costa delle cose, gli ha detto delle cose, magari l'ha rimproverato per delle posizioni in campo, l'altro ha reagito male. Quindi, ma la cosa drammatica appunto è che in un equilibrio così delicato come quello di una squadra che del resto non era un granché sulle gambe perché aveva avuto una preparazione atletica molto approssimativa, e in un'occasione importante come quella qualunque cosa poteva essere un'opera di disturbo. Schi arrivai, parlai prima con lui, a cui sono sempre stato legato a grande amicizia, e anche con Roberto, e capii che insomma la cosa non aveva poi grandi strati di sostanza. Allora nulla, escogitai è un piccolo trucco. Gli disse, vabbè, a Roberto, disse, Roberto, guarda, ci devi parlare, ma dice, non ha problema, lo chiami, ci parliamo insieme. Dico, no, 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 parlatevi voi due. Ma all'hotel Baglioni di Parma c'è una stanza in vetri, a vetri, circolare nel mezzo della hall.
Ecco.
E gli disse, vai lì, voi ditevi quello che vi pare, a me l'importante è che vi alziate dandovi la mano, in modo che tutti gli altri intorno vedano.
Così, e così foto fecero, e sintonia nello
così fecero e insomma, qualcosa... A qualcosa servì.
Mancini, che se non sbaglio, ho scoperto da rapide letture sul libro, paradossalmente è stato suggerito da Vialli.
Sì, sì, perché quando Cecchigori, Vittorio Cecchigori ci chiamò, chiamò Sconcerti e me, disse: io voglio cambiare allenatore. E ma come cambiare allenatore? Ah, sì, sì, Terim non mi va bene, lui gioca per se stesso, non per la società, mi è contro. Io lo voglio mandare via. E Mario gli disse sì, però sai Vittorio, il periodo è quello che è, chi si piglia l'allenatore? E gli disse voglio Vialli. Allora Mario chiamò Vialli, e no, non era, era in Inghilterra ma non era più in panchina. E Vialli disse, Presidente, io la ringrazio molto, preferisco stare in Inghilterra, preferisco completare la mia esperienza in Inghilterra. Dice, prenda Mancini. E allora si chiamò Mancini. Mancini era a Cortina. Vittorio ci parlò e gli disse voglio che tu vai, lui disse parto subito però mi ci vuole un po' di ore, arriverò a notte tarda, anzi nel mezzo della notte, e ci vediamo lì. E così venne fuori la storia.
I tanti aneddoti, vi ricordo 0574 57 17 21, ma siccome abbiamo ancora molti contributi e parlavamo di allenatori, fai sentire al volo Pradè su Montella, perché ci facciamo un'idea di quello che ha detto, anche e soprattutto delle pressioni tirate fuori dal tecnico dopo la sconfitta col Napoli. Poi mi dici la tua, Massimo.
A seguito di queste frasi, in questi due giorni ci siamo incontrati, ci siamo visti con l'allenatore, abbiamo fatto un incontro con il presidente Cognini, l'allenatore, io, Masià, la squadra, ci siamo parlati di questo. L'interpretazione e il momento di quelle frasi, la sensibilità o il carico di responsabilità, era dovuta al fatto di quello che succede a questa squadra all'interno dello spogliatoio dopo una sconfitta. la sconfitta di domenica è stata una sconfitta pesante, subita da questo spogliatoio, e te ne percepisci soltanto entrarci dentro. Era riferita al momento di quella sensibilità, ossia questa è una squadra che ha una sensibilità forte proprio per quello che ho detto prima, perché ho fatto questo passaggio di empatia, di unione, perché questa è una squadra che va in sofferenza, ossia si sente debitoria, debitrice di una situazione, ossia della vittoria, con i tifosi, col presidente, e la viviamo tutti personalmente, io per primo sono sensibile a questo momento, a questa sconfitta. Non è che è una squadra fragile perché ci siamo dati degli obiettivi, sarebbe sbagliatissimo, assolutamente. L'obiettivo è quello di far bene, nessuno di noi ha mai imposto una posizione, mai ha detto devi arrivare primo, secondo, terzo. Il nostro obiettivo è solo quello di far bene, di giocare bene, poi partita dopo partita a un certo punto tiri le somme. Questo è quello che ci siamo detti e questa è la risposta reale a quello che è stato detto dopo la partita, vista proprio messi seduti per due giorni con l'allenatore, con il presidente della società.
Ha cambiato un po' il tiro forse Pradè rispetto a quello che aveva proprio detto Montella a caldo, cioè noi siamo questi, le aspettative sono cresciute, la squadra è la stessa da due anni e quindi siamo sensibili, soffriamo queste pressioni.
Montella ha detto la verità, essenzialmente.
Tutto sommato.
Essenzialmente ha detto la verità. Ora qui Pradè sta facendo abilmente, svolgendo abilmente il ruolo che è il suo, quello di mediatore fra reparto tecnico e società. Un compito difficile, molto difficile, perché poi si possono inventare tante storie, la squadra è fragile, però non è fragile. Ha paura delle critiche, ma però non è debole, insomma c'è tante cosette. Il problema è che la realtà è quella, quindi riaccordare i suoni fra allenatore e società non è semplicissimo, anche perché è vero che il presidente esecutivo è Cognini, ma voglio dire il presidente vero è Della Valle, ed è vero che Della Valle ha sempre detto fino a pochi giorni fa noi puntiamo alla Champions. Quindi capito, c'è un gap, no? Una differenza fra quello che è stato brandito come l'obiettivo reale della società, giustamente secondo me, e quelle che sono in realtà le possibilità riscontrate da Montella e di quello che può essere il massimo risultato ottenibile. Quindi questo è il gap vero ed è un gap difficile da rimettere insieme, da cancellare, da recuperare, perché chiaramente se l'allenatore è il primo a non credere si possa arrivare in Champions, di che si parla?
Tra l'altro fin dalla fine della passata stagione, io poi torno
Bravo. Quindi voglio dire, questo è il ragionamento. Allora, è chiaro che la distonia fra le due componenti è tale che mette tutti in difficoltà. Il tentativo di Pradè, ripeto, assolutamente da applaudire, da apprezzare, è un tentativo purtroppo, secondo me, molto, molto, molto limitato. La cosa che potrebbe cambiare sarebbe un inserimento nel mercato di gennaio di un giocatore o due giocatori, ma non se ne vedono le possibilità, almeno io spero ci siano.
Sono più di 30.
Bravo, quindi c'è più. Sì, ma sai, si può vendere e comprare insieme, nel senso si possono dare via due cani per un paio di gatti, insomma, o due gatti per un paio di cani, a seconda dei cinofili o dei gattofili. Il problema è che mi sembra che non ci sia questo tipo di orientamento. Allora, il ragionamento è che la distanza rimane abbastanza importante, ecco perché dico che poi il divorzio sarà quasi inevitabile.
Certo è che fa un po' specie ritrovarsi a commentare oggi quella che sembrava una scelta quasi clamorosa, cioè di trattenere Cuadrado a Firenze, quasi in rottura, no, col passato, quando il pezzo pregiato prima o poi doveva partire. Quest'anno è stato fatto un grande sforzo alla fine per trattenere Cuadrado, sì. O è stato fatto un errore a non cedere?
Ma vedi, io vedo che quando si fanno queste scelte, e la fece anche Prandelli con Mutu, se ve lo ricordate, non sono mai foriere di, anche perché quello che rimane non rimane molto contento in genere, perché comunque andar bene guadagna meno. E gli altri mal lo sopportano, l'allenatore un po' così e così, quindi io credo che quando ci sono offerte importanti per una squadra come la Fiorentina, per una società come la Fiorentina, vada colta l'occasione e andare con l'abilità dei suoi osservatori, dei suoi dirigenti, a beccare talenti nuovi. Del resto non è la prima squadra della Fiorentina che può fare questo, per anni lo sta facendo l'Udinese, lo fanno gli altri, quindi qual è il problema? a un buon vivaio, a Fiorentina, quindi perché non andare a cercare, a fare scommesse diverse? E invece purtroppo si rimane lì in attesa di capire con Cuadrado, ma Cuadrado da solo non basta.
E soprattutto non sta rendendo. Abbiamo un amico in diretta, ciao, chi sei?
Ciao, buonasera a tutti, sono Claudio.
Ciao Claudio.
Ascolta, volevo fare una considerazione.
Prego.
Allora, secondo me Montella è uno dei più forti allenatori che c'è ora al giro. Però, come è successo con Conte alla Juve, lui chiede troppo, la Fiorentina troppo non gli può dare, la squadra è questa. Tutti si è visto che ora numeri un megarbanetti, però tutti si è visto che con tre difensori o i 3-5-2 noi si gioca troppo meglio che con i 4-3. Perché vai contro la società e vuoi far per forza vedere alla società che ha comprato i giocatori e ti ostini a fare un 4-3-3 inesistente, con giocatori inesistenti? Ora, o ci si mette per bene tutti uniti a giocare come si sa, o se in questa sosta è bene fatto come ha fatto l'Inter, perlomeno tutti contenti, ognuno fa su strada e si va come si deve andare. Ciao ragazzi, buona serata a tutti.
Ciao, grazie dell'intervento.
Ma io, questo ascoltatore, secondo me ha fatto un ragionamento giusto. Io non vedo grandi differenze fra un modulo e l'altro. Secondo me qui il problema è soprattutto non tanto in difesa quanto nello sviluppo offensivo dell'azione. Cioè la Fiorentina costruisce poco per arrivare al tiro in porta. Questa è la parte, secondo me, più preoccupante e più debole della squadra, perché è una squadra che ha poche occasioni da rete alla fine di una gara, e naturalmente se hai poche occasioni ti ricomporta ed è difficilissimo fare gol. Quindi questo è il punto nevralgico. E poi comunque sia, si risolve il discorso di prima, c'è un gap, c'è una distanza fra il settore tecnico e la società nei programmi, nelle attese e anche nelle realizzazioni, negli sviluppi di certi programmi. Questo bisogna prenderne atto, ed è la società a questo punto che secondo me se ne deve rendere conto. E io non sono mai perché venga mandato via un allenatore, ci mancherebbe altro. Però un gruppo vince se è unito.
E ora lo sembra meno, questo è in dubbio. Un altro amico, ciao, buonasera.
Sì, buonasera, sono Massimo.
Ciao Massimo.
Provincia di Arezzo, Fognano della Chiana. Io ho scritto un messaggio anche oggi, intanto saluto anche Massimo che è un mio omonimo. E ho mandato un messaggio anche oggi, secondo me posto come la pensa lui, però io secondo me quelle che facciamo secondo me sono tutte chiacchiere, perché Montella è andato benissimo il primo anno e ha riportato la gente allo stadio e ci ha riportato tutti in alto, poi alle prime difficoltà secondo me è andato in confusione già dall'anno scorso, perché noi l'anno scorso abbiamo perso 6 partite in casa tutte nella solita maniera, e quest'anno abbiamo ricominciato a perderle nella solita maniera. Avevamo perso anche col PAOK se non ci salva il capitano, quasi con il Genoa se segna Piniglia. Abbiamo perso 10 partite da fila, lui non ha trovato ancora la soluzione. Con 30 giocatori mi sembra impossibile che lui non abbia trovato ancora la soluzione. Io non è che dico di mandar via Montella, però secondo me Montella si sta facendo le ossa con la Fiorentina. Se noi vogliamo che lui diventi un grande allenatore bisogna aspettare un altro anno, altri 2, altri 3 anni. Se noi invece vogliamo vincere qualcosa bisogna prendere un super allenatore come ha preso l'Inter ora e cominciare a vincere qualcosa, perché sennò noi purtroppo bisogna aspettare.
Grazie.
Voglio sentire cosa ne pensa Massimo. Grazie.
Grazie a te Massimo.
Massimo, sono molto d'accordo con te.
Ho fatto le ossa a Firenze anche Mihajlovic a sto punto.
Beh, Mihajlovic proprio le ossa, diciamo. È stata un po' più ruvida la cosa di me. No, sono assolutamente d'accordo, cioè Montella non è cresciuto come avrebbe potuto crescere perché forse non ha proprio il carattere tipico, ideale di quello che vuole imparare, ecco. È uno che si arrocca spesso sulle sue convinzioni e allora è più difficile imparare, questo non c'è dubbio. Io credo che non è che debba esserci preso un grande allenatore. Io credo l'allenatore migliore sia l'allenatore di buon senso. Il mio allenatore ideale è sempre stato Gigi Simoni, che io trovo un fantastico personaggio di calcio che non ha mai avuto grandissime fortune, però per esempio all'Inter, prima del duo Mancini-Mourinho, fu l'ultimo a vincere. Perché è un uomo di buonsenso che fa l'allenatore, cioè prende i giocatori che ha a disposizione e li sistema.
Che non è necessario, debba dire la sua, sul mercato.
Ma poi, no, anzi, io trovo rischiosissimo. Perché gli allenatori non conoscono i giocatori, a malapena conoscono i loro, ma proprio a malapena. Quindi voglio dire, gli altri che può dire, quello la vede una volta l'anno, magari due volte l'anno durante il campionato, e non lo vede neanche bene perché guarda i propri. Quindi l'allenatore deve dare delle indicazioni su che cosa gli servirebbe, ma la società che poi deve decidere come e chi prendere. All'allenatore tocca di rimetterli insieme, di valutarne il carattere, di stimolarli, e voglio dire di essere lì pronti a risolvere anche un problema psicologico. Questo è l'allenatore. E poi metterli insieme, sai, Serie A non è che gli insegna a giocare a pallone, cioè, se uno non sa giocare a pallone in Serie A è dura.
Scelte sul mercato e la società sulle quali, a tuo avviso, Massimo, l'allenatore non dovrebbe dire nulla.
No.
Quando i Pontello fanno vedere che hanno intenzioni serie, come leggo da Viaggio nella Viola, siamo nell'81, si scatenano sul mercato. Torino e Pianelli versa in brutte acque, Tito Corsi brucia tutti sul tempo, chiude per Pecci e Ciccio Graziani.
Vero.
Tecnico disse nulla a quei tempi.
Giornata del campionato, la vigilia della giornata del campionato, e beccai subito Pecci, chiesi di Pecci e di Graziani. Prima beccai Pecci, il quale mi guardò, si mise a ridere e cominciò a fare: ma la mi porti un bacione?
Era Pecci.
Poi siamo diventati amici per la pelle, naturalmente. Ecco, però erano i due grandi, come dire, le due grandi pietre con cui si stava incastonando il gioiello della Fiorentina. Pecci e Graziani era la dimostrazione che le intenzioni erano serie.
Delle migliori. Ciccio Graziani, buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a voi.
Te la ricordi questa intervista con Massimo Sandrelli?
Ma con Massimo ne ho fatte talmente tante che poi dopo faccio un po' di confusione, ma sai, se lui lo dice sicuramente è così. Io sinceramente in questo momento non me lo ricordo, ma sicuramente è così, perché poi Massimo è una persona seria che dice sempre le cose come stanno, ma per lui era un come ti posso dire, un piacere e un privilegio fare delle interviste a me, a Eraldo, a tanti altri grandi calciatori.
Non c'è dubbio.
E quindi magari lui è più facile che se lo ricorda rispetto a noi, capito?
E comunque c'è molto Ciccio Graziani in questo Viaggio nella Viola, chiaramente, perché c'è anche molta Fiorentina nella tua.
Io sono arcisicuro che a Firenze, giocando in 45.000 tifosi viola, perché ne sarebbero arrivati 4-5 alla spicciolata, ma senza farsi manco vedere, e la storia poteva raccontare qualcosa di diverso. Siamo andati ad Avellino, ragazzi, siamo entrati nello stadio a vedere il campo un'ora e mezza prima, e c'erano 18.000 tifosi juventini, mamma mia,
un disastro.
Siamo andati a giocare nella Tana del Lupo, ragazzi. Il grande rammarico è anche questo, anche se insomma.
Il dramma fu a Torino, però.
Sì, a Torino abbiamo avuto anche degli episodi
spiacevoli, diciamo così, spiacevoli, via.
Sì, spiacevoli, perché un gol doveva essere annullato di Casiraghi su Pinne, non fu annullato, e soprattutto poi anche colpa nostra, perché ci siamo mangiati un paio di gol, uno con Buso,
uno
con Roberto, che di solito quei gol li faceva a occhi chiusi, quel giorno non l'ha fatto, ma nel calcio ci sta anche questo, insomma. Però il rammarico non è Torino, sì, perché poi nel calcio gli episodi a volte fanno la differenza, però... io credo che se quella partita, il rammarico grande è che noi dovevamo giocarla a Firenze, in uno stadio tutto nostro, loro dovevano
tutto al più a Perugia, come se era giocato tutto il
troppo. Ma già Perugia era un'altra sede che andava bene per certi tipi di partite.
Chiaro.
Per quella finale non andava bene forse neanche Perugia.
Non c'è dubbio.
E l'unica cosa che ci rammarica è che noi siamo andati a giocare due volte. È la prima, è una squadra al mondo che si presenta a fare la finale due volte fuori casa, e questo è il grande rammarico che abbiamo avuto noi.
Vero, vero, vero.
Fra l'altro resta lì quasi a testimoniare che ogni tanto possono capitare anche stagioni folli, nelle quali magari in campionato vai malissimo,
assolutamente, assolutamente,
e sfiori la vittoria in Europa.
Assolutamente.
Ora, io continuo ad aspettarmi molto dalla Fiorentina anche in campionato questa stagione, però non è che magari, visto che il ritardo in classifica c'è, si può cominciare a pensare di puntare più sull'Europa magari che non sull'Italia?
Assolutamente no, sono due cose che devono andare di pari passo. Poi sei in una fase di stagione dove non ti puoi adesso permettere di dire e di pensare a cose diverse. La Fiorentina ha il dovere di tornare ad essere competitiva in campionato, perché ci sono le qualità, la squadra non è cambiata, anzi la squadra è migliorata sotto certi aspetti, però purtroppo ci racconta sempre delle favole, a volte positive, a volte negative. Io a volte guardo questa squadra, guardo i giocatori che sono rimasti e analizzo certe situazioni e non mi capacito come mai quest'anno stiamo rendendo al di sotto delle nostre potenzialità. È vero, ci sono stati degli episodi che anche quest'anno hanno condizionato molto, soprattutto davanti. Siamo tornati un'altra volta in grandissima emergenza per tanti motivi. Meno male che questo Babacar quest'anno ci ha fatto davvero la differenza e ci ha supportati molto bene, però anche quest'anno c'è una maledizione davanti. Però nonostante questo, la squadra ha il dovere di ritrovarsi e di tornare a rendere, a giocare bene come ci aveva abituato nel passato, perché non posso pensare che 6 mesi di differenza possono compromettere le qualità, il gioco, l'entusiasmo e quant'altro che la squadra ha sempre dimostrato di avere nei mesi passati.
Però è anche vero, se tu mi permetti, sì, che una squadra che vede allontanarsi, diciamo, l'obiettivo in campionato ha una demotivazione che poi spesso si riflette anche sulla Coppa,
sulle altre competizioni.
Ecco, l'anno della finale famosa successe esattamente il contrario, cioè mentre in campionato si persero proprio i connotati delle ambizioni, nella Coppa la squadra cominciò a ritrovarsi unita, un po' di fortuna perché anche quella ci volle, certo. Però poi tu in mano avevi una squadra che era combattiva. Andare a fare la finale con la Juventus, che da lì a pochi giorni avrebbe comprato Baggio, con tutto quello ne sarebbe conseguito, era una partita tosta. Però io a Torino mi ricordo, almeno il primo tempo, la Fiorentina era in campo. Accidenti, era forte.
A volte le motivazioni possono fare anche un pizzico di differenza. Quando sai di essere inferiore, quando sai che giochi con una squadra molto più forte, allora aumenta l'attenzione, aumenta la concentrazione, aumenta l'approccio positivo alla partita. Ma sai, noi siamo alla 11ª giornata di campionato e faccio riferimento nelle prime partite. C'è stato un momento che la Lazio stavano pensando di esonerare Pioli, perché i risultati non c'erano, non c'era equilibrio tattico, giocatori che non stavano rendendo per quello che dovevano, si mugugnava. Questo tipo di ipotesi sono bastate 4-5 partite vincendole di seguito che Pioli è ritornato ad essere un fenomeno. Queste sono anche le cose belle del calcio. Adesso noi, guardando alla Fiorentina, dobbiamo pensare, guardando al futuro, che questa è una squadra che può solo migliorare. È stata anche molto sfortunata non solo negli episodi con dei calciatori, ma io per esempio ricordo la partita col Sassuolo, ricordo la partita con il Genoa. Ci sono state partite dove la Fiorentina avrebbe potuto obbligatoriamente fare il risultato pieno e non c'è riuscita, solo anche per quel pizzico di sfortuna che non l'ha accompagnata. Però ripeto, io sono molto fiducioso, sono fiducioso perché questa è una squadra che deve tornare a rendere per quelle che sono le sue potenzialità. Non posso pensare che Tomovic, che Savic, che Gonzalo, che Borca Valero, Pizzarra, Aquilani, rientra Gomez, Quadrado. Ragazzi, la squadra è questa.
Ma domanda, la gestione di Montella ti sembra una gestione coerente?
Qui Montella deve dimostrarsi più un fuoriclasse, perché nelle difficoltà che lui adesso deve capire in fretta quali sono i problemi, deve capire in fretta che questa è una squadra che necessita di ritrovare entusiasmo, questa è una squadra che necessita di ritrovare una credibilità con se stessa. Li prende, se li porta a cena, li porta da qualche parte, parlano, discutono, analizzano. Nelle difficoltà ci si ritrova soltanto in questo, in questa maniera. E lui deve dimostrarsi nel, perché queste sono davvero le prime vere difficoltà di Montella come allenatore. Vero. A certi livelli. Perché dove era andata ha sempre fatto bene, anche quando è arrivato a Firenze, gli anni che è stato qui ha fatto benissimo. Questo è il primo scoglio vero che lui affronta, e qui deve dimostrarsi veramente bravo. Oltre che un grande tecnico, deve dimostrarsi anche un grande psicologo, perché qui deve ridare grandi motivazioni a questa squadra.
Ciccio, grazie, so che sei impegnato, ti liberiamo.
Eh sì, perché devo giocare a calcetto.
Grande.
Perché senza di me questi non vincono.
Ciao Francesco.
Ciao, un abbraccio. Ciao.
Ciccio Graziani, che chiaramente continua a segnare caterve di gol. Parlavamo più o meno sommessamente degli obiettivi a questo punto della Fiorentina. Poi ti chiedo, secondo te, che obiettivi dovrebbe porsi? Intanto sentiamo cosa ha detto per adesso su questo argomento.
Non voglio parlare di un obiettivo per un primo, un secondo, un terzo posto. Voglio parlare di un obiettivo di fare il massimo che possiamo fare. Se tu mi dici è il terzo posto, ti dico no, mi piacerebbe pure arrivare a secondo, facendo il massimo dei punti che potevamo fare. Abbiamo perso un anno la Champions League perché siamo stati sfortunati, diciamo così. L'anno dopo perché abbiamo trovato tre squadre che sono andate alla grandissima. Il nostro ce lo stiamo mettendo, certo. Dopo il quarto vorresti arrivare a terzo, ma purtroppo ci stanno anche le altre squadre, ci stanno anche gli avversari che si sono rinforzati, che sono diventati bravi. Ma questo è uno sport, eh?
Il Pentasport di Radio Blu. Radio Blu.